Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Segreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. La storia di oggi parla di una ragazza incinta in una piccola città che si rivolge ad internet per avere aiuto. Una sconosciuta la contatta per andare in suo soccorso. Ma si tratta veramente di un angelo benefattore? Clinton è una città agricola a 130 km a sud di Kansas City, nel Missouri. Lì vive una studentessa 17enne di nome Amanda Howard. A scuola fa parte della banda come sbandieratrice e il suo sogno è di lavorare nel settore dell'informatica. Vive con la madre Gina, dopo che i genitori hanno divorziato qualche anno prima. Sono molto legate, inseparabili e migliori amiche. La ragazza però ha bisogno di potersi confidare anche con persone della sua età. Nella remota Clinton il modo più facile e veloce di comunicare è tramite internet. Adora MySpace, dove può dare sfogo ai suoi pensieri. È fidanzata con un ragazzo, Eric, del quale è perdutamente innamorata, anche se lui gode di una pessima reputazione in città. La madre non vede di buon occhio la relazione, soprattutto perché Eric è solito consumare alcol e droghe. I due si frequentano da soli 5 mesi, ma il loro rapporto cambia improvvisamente e radicalmente, quando Amanda scopre di essere incinta. La notizia la sconvolge. Sa che la sua vita non sarà più la stessa. È ancora troppo piccola per avere un bambino. A quell'età si deve ancora imparare a prendersi cura di se stessi, ma decide comunque di tenerlo. La madre, nonostante la delusione, la supporta e si offre ad aiutarla in tutto il processo. Eric invece non si sente pronto a diventare padre. È ancora troppo giovane per prendersi questa responsabilità e preferisce continuare ad andare alle feste con gli amici e divertirsi. Il rapporto tra i due inizia così a rovinarsi e i dubbi della madre sul ragazzo si trasformano in conferme. Eric viene poi arrestato per aver picchiato un ragazzo ad una festa, così violentemente da averlo quasi ucciso. La situazione è molto grave e rischia una condanna fino a 20 anni. Amanda è spaventata, all'idea di dover crescere da sola il bambino, lontana dal padre, in carcere per chissà quanti anni. Amanda è incinta di 4 mesi e la situazione peggiora ulteriormente. A scuola i suoi voti sono troppo bassi e viene espulsa. Delusa da questa notizia, non sa con chi sfogarsi se non con la madre e con la comunità online. Scrive tutto quello che le sta capitando su internet, così da far capire a quei pochi amici rimasti quanto immenso fosse il suo dolore e la sua preoccupazione. Non riesce però a trovare nessun amico con cui parlare, nessuno gli presta la dovuta attenzione. La ragazza e la madre ora sono più sole che mai e si vedono costrette ad affrontare tutte le spese economiche con un solo piccolo stipendio. Gina infatti lavora per un ente non profit e il suo guadagno non è alto. Il bambino finanziariamente è un grosso peso. Nonostante tutte le preoccupazioni, Amanda è molto contenta quando scopre che sta aspettando un maschietto, che decide di chiamare Ethan. La nascita è prevista per il 1 di agosto e gode di ottima salute. La ragazza, sulla scia dell'ottimismo, posta un annuncio su MySpace, cercando di mettersi in contatto con altre mamme per far comprendere la sua situazione e chiedere aiuto. Riceve un messaggio da una donna di nome Ashley, di 21 anni e residente a Odessa, nel Missouri. Come lei, è una mamma molto giovane, che si è sposata da poco e che si sta preparando per un trasloco. Suo figlio ha 9 mesi e ha tante cose da poterle regalare, visto che non lo utilizza più, come ad esempio un seggiolino per auto, giocattolo per neonati e vestitini. Finalmente Amanda ha trovato un'amica online che da tanto stava cercando. 2 giorni prima della data fissata per il parto, la ragazza si trova sola in casa mentre sua madre è al lavoro. Le arriva un messaggio sulla segreteria da parte di Ashley, che richiama immediatamente. La ragazza le comunica che una sua amica ha avuto un problema con l'auto e che deve accompagnarla a Warrensburg, dove ha un colloquio di lavoro, e le propone di incontrarsi lì. Per Amanda però significa fare un viaggio di circa 100 km e la spesa per la benzina è troppo grande e non può proprio permettersela al momento. Ashley le propone allora di vedersi a Clinton, la città dove vive Amanda, per consegnarle gli oggetti per il bambino. Decidono così di incontrarsi in una stazione di servizio. Ore 12.05. Amanda esce di casa da sola per recarsi al luogo dell'appuntamento fissato con Ashley. Quando arriva al punto d'incontro, non deve aspettare molto prima che anche la sua amica arrivi. Ashley è a bordo di una macchina con accanto un'altra ragazza. In un primo momento Amanda rimane confusa. Poi si ricorda che le aveva detto di dover accompagnare una sua amica ad un colloquio di lavoro. Rassicurata, scende dalla sua vettura e si avvicina alla loro. Si presentano e l'impatto iniziale non è dei migliori. Ashley non corrisponde molto alla ragazza presente sulla foto di MySpace, dove appariva come una modella, alta, magra e con i capelli biondi. Di presenza, invece, la prima cosa che Amanda nota è la differenza di peso. Parlandone con lei, Ashley le spiega che la foto è di qualche anno fa, prima di aver avuto il suo bambino e che l'aumento di peso era dovuto proprio alla gravidanza. Le presenta la sua amica, Alicia, e guardando meglio all'interno della macchina, Amanda non scorge nessuna traccia dei vestiti per il bambino. Ashley le spiega che si trovano ancora nella città di Warrensburg, situata a 50 km di distanza, e che può andare in macchina con loro per recuperarli. Mentre le tre ragazze sono in direzione di Warrensburg, iniziano a fare conversazione e a conoscersi. L'atmosfera è calorosa e amichevole. Nel frattempo, a Clinton, la madre di Amanda è appena tornata a casa dal lavoro e cerca di contattarla telefonicamente per capire dove è andata. Non ricevendo risposta, però, non si preoccupa molto, sapendo che la figlia ama fare shopping. Improvvisamente l'atmosfera all'interno della macchina cambia. Le due ragazze iniziano a scriversi dei messaggi sul telefono e a passarselo tra di loro, così da non far capire ad Amanda di cosa stanno parlando. Amanda inizia a sentirsi a disagio e nota qualcosa di strano nel loro comportamento. Si fermano sul ciglio di una stradina poco trafficata ed isolata, a 20 km dalla città più vicina, perché Ashley deve fare pipì. Attorno a loro ci sono solamente dei campi e Amanda ha un orribile presentimento. In quel momento è vulnerabile e il panico aumenta. Non sa cosa fare, se scendere o aspettare di ripartire. Non può camminare per oltre 20 km a piedi, da sola e incinta di 9 mesi. Quando Ashley risale in auto, la tensione si spezza e Amanda sente una frase che le fa gelare il sangue. L'amica di Ashley, dopo averla osservata in silenzio per qualche secondo dallo specchietto retrovisore, si volta verso l'amica e le chiede come devono farlo. Amanda chiede quindi a cosa si riferisce, ma non ricevendo risposta, decide di chiamare la polizia. Proprio mentre sta per digitare il numero, Ashley la colpisce al volto con lo spray al peperoncino. Inizia così a lottare alla cieca con la donna, cercando di non farsi prendere il telefonino, la sua unica salvezza. Con la forza, Ashley riesce a togliere il telefono dalle mani e Amanda si ritrova in macchina con due sconosciute dalle intenzioni ambigue, senza possibilità di vedere dove la stanno portando. È sicura che non uscirà viva da questa situazione ed è in pensiero per suo figlio. Si rende conto che ha smesso di muoversi, cosa insolita perché era sempre stato molto attivo nei mesi precedenti. È terrorizzata e implora le due ragazze di portarla in ospedale, promettendo di non dire niente a nessuno. Alicia, l'amica di Ashley, inizia ad avere dei ripensamenti e si preoccupa seriamente per le condizioni del piccolo. Vuole portarla in ospedale, ma l'amica, con un tono scuro e inquietante, la zittisce, ricordandole che lei ha il comando e che tutti devono seguire ciò che lei dice. Improvvisamente Amanda vede quella che può essere la sua unica chance di libertà. Dall'altra parte della strada c'è un poliziotto fermo accanto all'auto della polizia. Vorrebbe fargli un cenno, fargli capire che si trova in difficoltà. Anche Ashley però si accorge della sua presenza e le intima di stare zitta e buona, altrimenti l'avrebbe uccisa. Amanda può solo restare a guardare, quella che avrebbe potuto essere la sua unica occasione di salvezza, passarle davanti inerme. Ore 14:25. Le due rapitrici di Amanda si fermano in un parcheggio deserto di un motel. La trascina con la forza all'interno di una delle stanze che aveva precedentemente prenotato. Sul letto era stata adagiata della plastica. Accanto una corda e del nastro adesivo. Su uno dei comodini sono predisposti degli oggetti luccicanti che Amanda non riesce subito a identificare. Ashley la scaraventa sul letto e le chiude la bocca con della stoffa e del nastro adesivo. In quel momento però la sua amica, già titubante, inizia ad avere realmente paura e si sente male andando a rigettare in bagno. Amanda può solo sperare nell'aiuto di Alicia. Speranza che svanisce pochi minuti dopo quando la vede scappare. Prova a difendersi, colpendola e graffiandola in volto. Di risposta, Ashley inizia a colpirla più violentemente. La giovane ragazza è completamente stordita e sente nella sua testa la voce di un suo amico, purtroppo morto prematuramente, che gli dice di smetterla di lottare e che andrà tutto bene. In quel momento di calma interiore, ad Amanda viene in mente un'altra possibile via di fuga. Con lo sguardo rivolto verso il bagno, chiede ad Ashley di poterla accompagnare, cosa che acconsente di fare, ma le lega le mani dietro alla schiena come forma di sicurezza. Le concede 2 minuti e in quel poco lasso di tempo Amanda perlustra da cima a fondo la stanza per cercare una via di fuga. Purtroppo non ha fortuna. Il bagno è cieco. La ragazza non è preoccupata per se stessa, quanto per il suo bambino, pensando che ormai è troppo tardi per entrambi. Sembrano non esserci più speranze, così si rifugia nella preghiera con Dio. All'improvviso però qualcuno bussa alla porta e Amanda è di nuovo presa dal panico. Chi è che bussa e quale altro incubo l'attende ora? Ashley apre, ma la ragazza chiusa in bagno non riesce a sentire la conversazione. 1000 pensieri le passano per la testa. Vuole uscire e cogliere l'occasione per scappare, ma si rende conto che Ashley è più grande e forte di lei. Sarebbe stato impossibile contrastarla. I colpi alla porta si fanno più forti e vicini. Questa volta però Amanda può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dall'altra parte, infatti, c'è un agente di polizia. Scoppia in lacrime in un misto di gioia e terrore. Amanda è riuscita a sfuggire a quell'incubo, ma non sa se suo figlio è ancora vivo. Viene portata di urgenza in ospedale. È stata una telefonata anonima a portare la polizia al motel. Ora gli agenti cercano di decifrare la scena inquietante che hanno di fronte. Esaminano la stanza e trovano un paio di coltelli con lama a rasoio e altri oggetti strani ed inquietanti. Un certificato di nascita e un braccialetto che viene messo solitamente ai bambini appena nati, con sopra scritto il nome di Johnny Gash. Una combinazione di oggetti sicuramente molto strana. Qual era il piano di Ashley? Lei riferisce agli agenti che si trovava in quella stanza per aiutare Amanda a partorire, senza fare mai riferimento a tutti gli oggetti presenti. La polizia decide di arrestarla e contatta la persona che ha effettuato la chiamata al numero di emergenza. La donna viene identificata con il nome di Alicia Betts, ovvero l'amica di Ashley, e quindi anche lei complice di quanto accaduto. Anche se pentita di quel suo gesto, viene arrestata e portata alla stazione di polizia per essere interrogata. Il nome fornito agli investigatori è falso. Non esiste nessun Ashley Smith. La donna, in realtà, si chiama Lauren Gash, lo stesso cognome che appare sul certificato di nascita e sul braccialetto ritrovati dalla polizia. La versione raccontata da Lauren non corrisponde con ciò che è stato rinvenuto nel motel. Si cerca di capire il vero movente che ha spinto Lauren a mettere in pericolo la vita di Amanda e di suo figlio. Nel frattempo, Amanda viene subito portata in sala travaglio e il dottore le comunica che ha iniziato ad avere le contrazioni e che il battito del bambino è perfetto. 2 giorni dopo questa traumatica esperienza, Amanda dà alla luce un bel maschietto. Stringere suo figlio dopo quell'incubo è stata per la ragazza l'emozione più bella che abbia mai provato. Le rapitrici di Amanda sono state arrestate. Ora gli investigatori devono decifrare quella strana serie di eventi. Cominciano andando a casa della sospettata. La famiglia gli comunica che Lauren li aveva chiamati la sera prima per annunciargli la nascita di suo figlio Johnny, ma nessuno ha mai visto il piccolo. Si inizia quindi ad indagare sui dettagli della gravidanza della donna e scoprono dei fatti interessanti avvenuti 3 mesi prima del rapimento di Amanda. Lauren aveva annunciato a tutti di essere incinta, aveva fatto persino una festa in onore della futura mamma. Tutti i rapporti con gli amici e i parenti confermavano la versione. La domanda fondamentale del caso ora è: che fine ha fatto Johnny? Lauren risponde di non avere un figlio. La verità è che Johnny non esiste e lei non è mai stata incinta. La donna aveva creato un complesso inganno fatto di storie false e bugie. 2 settimane prima del rapimento si era collegata su internet alla ricerca della sua vittima. Si era imbattuta nel profilo di Amanda, che la rendeva la candidata perfetta. una ragazza giovane incinta di 9 mesi che stava per partorire. Per il suo piano mortale, Lauren Gash si era ispirata ad un fatto di cronaca locale. Nel dicembre del 2004, a Skidmore, nel Missouri, una donna di nome Lisa Montgomery, che aveva messo in atto la stessa menzogna di Lauren, era stata accusata di omicidio per aver ucciso Bobby Just Innett, una ragazza di 23 anni incinta strappandole il suo bambino dal ventre. Aveva poi portato il bambino fino a casa sua, in Arkansas. Si era trattato di un caso molto importante che fece scalpore in tutto il paese. Gli investigatori possono solo che arrivare ad una semplice conclusione. È evidente che Lauren voleva emulare Lisa, uccidendo Amanda per appropriarsi di suo figlio. Il suo piano criminale non è andato come aveva previsto, ma una cosa è certa. In qualche modo ha effettivamente emulato l'altra donna, ritrovandosi anche lei in carcere con una condanna di 8 anni inflitta nel 2008 per aggressione e sequestro di persona. Anche la sua complice, Alicia, viene condannata a 10 anni di libertà vigilata. Ancora oggi Amanda ha il terrore che un giorno Lauren possa uscire e fare le stesse cose che ha fatto passare a lei a qualcun altro. Ha perdonato invece Alicia, perché è solo grazie a lei se mamma e figlio sono vivi e in ottima salute. In seguito Amanda si è sposata ed insieme al marito hanno allargato la famiglia, dando ad Ethan 2 sorelline. Giovane e innocente, Amanda Howard è caduta dritta in un terribile incubo. Anche se è riuscita a fuggire, quell'esperienza è stata una dura lezione sul lato più scuro della rete. Non bisogna fidarsi di nessuno online. Non si sa mai chi possa esserci dall'altra parte. E con questo si conclude la storia di Amanda. Se la storia vi è piaciuta, rimanete sintonizzati per la prossima uscita e nel frattempo potete andare su YouTube sul nostro canale, ci trovate con il nome di Finestra Segreta. Un saluto a tutti, da Finestra Segreta.